Questa mattina il Signore ci sta parlando anche attraverso queste realtà. Continuamente la gente muore e muore vicino a noi. Non abbiamo mai voglia di parlare di queste cose, però queste cose succedono veramente. E che sarà dell'anima loro se non hanno conosciuto il Signore? E se non l'hanno conosciuto perché noi non gliel'abbiamo portato, capisco come si sente Jean-Jacques in questo momento. È vero anche che non possiamo vivere coi sensi di colpa, e non può essere il senso di colpa la motivazione che ci porta ad evangelizzare. Però credo che sia importante che dentro di noi ci sia la piena consapevolezza che Dio ha messo in noi una parola di vita, una parola capace di salvare, capace di liberare, capace di guarire, capace di portare al di là delle apparenze. Poi voi mi dite, ma abbiamo pregato e non è guarito, oppure le cose non sono andate come avevamo previsto? Lo so, Dio ha messo l'eccellenza di questa sapienza che non siamo noi. L'Apostolo Paolo diceva nella lettera ai Corinzi, noi non predichiamo noi stessi, ma predichiamo Gesù Cristo. Amen? Quindi noi non predichiamo noi stessi, cioè non predichiamo il fatto che facciamo bella figura, che quando preghiamo noi le cose succedono per forza. Perché tutto quello che avviene, tutto quello che succede è per la gloria di Dio e per amore del suo nome. Quindi noi non predichiamo noi stessi, ma predichiamo Gesù Cristo. E quando diciamo sia fatta la sua volontà è perché crediamo che Lui è santo, che Lui è saggio, che Lui è sapiente e Lui è potente, capace di provvedere in maniera puntuale ad ogni situazione. Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Quindi prima cosa, amiamo Dio? Amen? Dio è l'amore della nostra vita? Se consideriamo Dio l'amore della nostra vita, il nostro riferimento, la cosa più importante, diceva il fratello Lillo, è più importante di mia moglie, dei miei figli, è più importante di tutto il resto, è Gesù, l'amore per Lui. È corretto questo? Assolutamente sì. Se diceva che la Chiesa era più importante della sua famiglia, dei suoi figli, dicevo no, hai sbagliato. Ma se mi dici che è Gesù l'importanza della tua vita, il riferimento fondamentale, il tuo rapporto con Dio è più importante di tutto il resto, dico amen. Questo sì, perché Dio è davvero più importante di ogni cosa. E quindi il nostro vivere con Dio ci porta anche a condividere quel Dio che viviamo. L'Apostolo Paolo, nella seconda Corinzi, capitolo 4, diceva che noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. La presenza di Dio nella nostra vita è un tesoro, è qualcosa di speciale, è la cosa più cara, come ci è stato ricordato in queste testimonianze. La cosa più importante è il mio rapporto con Dio. Il verso 7 dice, noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia da Dio e non da noi. Non è perché io ho tanta fede che riesco a spostare le montagne e quindi la gente mi fa gli applausi e dice ah che bravo il pastore Giacomo, sì quello sì che... No. L'unica cosa buona che io posso farvi è portarvi da Gesù. L'unica cosa veramente importante è riportarvi alla parola di Dio. L'unica cosa veramente utile è che vi accompagni a conoscere Gesù, a imparare da Lui, a vivere insieme a Lui. Se conoscete Gesù, se il lavoro che noi facciamo è portare le persone a Cristo, le persone incontreranno sempre un vaso di terra, incontreranno una realtà umana debole. Questa mattina le nostre testimonianze hanno parlato della nostra fragilità, della nostra debolezza umana, ma la capacità di risorgere da dove ci viene? Da quel Dio che è dentro, che è nascosta sotto questo vaso di terra. È vero, l'apparenza, siamo uomini come tutti gli altri, siamo donne come tutti gli altri, siamo persone fragili, sì, come tutti gli altri, ma la potenza e la virtù che c'è in ognuno di quelli che credono è Dio stesso. Così che questo ci consente poi di vedere anche la gloria di Dio. Diceva appunto l'Apostolo Paolo al verso 5, Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo il Signore. E noi stessi siamo vostri servi per amore di Gesù. Essere servo per amore di Gesù. Essere utile per amore di Gesù. Essere al vostro servizio per amore di Gesù. Quindi com'è vero che io sono vostro servo per amore di Gesù e voi siete servi di tutti quelli che hanno bisogno di Gesù e per amore di Gesù abbiate il coraggio di essere quello che siete, figli di Dio. E i figli di Dio non si vergognano di dire Dio è mio papà. Io con lui ci vado d'accordo perché mi ha dato il suo DNA. Io sono diventato figlio di Dio, non sono solo figlio di Giuseppe e di Maddalena. Questa è la mia umanità, ma io sono figlio di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Ebbene, questa è la realtà di ogni uomo, di ogni donna che crede in Gesù. Ebbene, la ricchezza di questa nostra vita non è così apparente. In apparenza le persone ci guardano e dicono, ma sì, tu sei un credente, però hai i problemi di tutti gli altri. Questa è l'apparenza. Ma c'è una sostanza nascosta, che non è così evidente, che è contenuta nella nostra vita, è la fede in Gesù Cristo. È quella fede che ci permette di sorridere senza fare un sorriso falso, perché sappiamo di avere la vita eterna in Cristo Gesù. Sappiamo che se anche la nostra tenda si dovesse disfare, noi abbiamo un edificio, un palazzo costruito da Dio, eterno. E questa realtà eterna è già dentro di voi. È contenuta in questo vaso di terra. Noi vediamo il vaso di terra e diciamo, ma sì, ma che vuoi mai che ci venga fuori da quello? Ma Dio sa come utilizzare la nostra umanità. E ci ha dato una bocca, un cuore, una mente. E quando comprendiamo la volontà di Dio nella nostra mente, la lasciamo scendere nel cuore, e allora lo Spirito Santo apre una fontana nel nostro cuore. E dal nostro cuore escono dalla bocca parole di vita, anche per quelli che non sanno che Dio è buono. La gente vede il mondo e dice, ma è tutto un disastro. Ma se Dio è dentro di te, nella tua mente, nel tuo cuore, lo Spirito Santo dal tuo cuore attiva una sorgente, una fontana, un qualcosa che porterà vita a tutti quelli che ti ascolteranno. Perché le tue parole non saranno tue quanto uomo, ma saranno tue quanto figlio di Dio. Perché l'eccellenza di questa ricchezza è la parola di Dio, la presenza di Cristo dentro di te. L'apparenza sei sempre un uomo, un vaso di terra, ma il contenuto è Dio che glielo mette. E questo fa la differenza. Perché? Perché lo Spirito Santo dentro di te, come dice Gesù, chi crede in me, fonte, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo petto, dal suo seno, cioè dalla tua realtà nascosta ci sarà un fiume, ci sarà qualcosa che non è un bicchiere d'acqua, che non è solo una buona parola una volta ogni tanto, ma è una realtà che scaturisce e scaturisce in vita eterna. Quindi il tesoro, parla di un tesoro, noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, perché la potenza appunto venga da Dio e non sia la nostra. Tante volte noi vediamo gli uomini e diciamo, ah, quello sì che è bravo, quello sì che è santo, quello sì che è giusto. Gloria a Dio per ogni uomo, per ogni donna che si comporta correttamente, ma possiamo vedere al di là dell'apparenza per piacere? Possiamo andare oltre alla nostra umanità? Perché la nostra umanità è quella che è. E se non c'è Cristo in noi, se non è per la virtù di Cristo che questa mia realtà, sto parlando di niente. Se io parlo di me stesso, sono vuoto. Ma se posso comunicare qualcosa che Dio mi ha dato, e allora posso riempirti, perché posso accendere in te quella speranza. Non so se vi ricordate le vecchie fontane che avevano quella leva che si tira su e giù e poi buttava fuori l'acqua. Se tu andavi là e cominciavi a tirar fuori l'acqua, non veniva fuori niente. Ma se tu gli buttavi dentro dell'acqua e poi cominciavi a pompare, cominciava a funzionare e dopo buttava fuori tutta l'acqua di cui avevi bisogno. Ve le ricordate? O forse l'avete visto in qualche film, siete troppo giovani. Però c'erano queste vecchie fontane che potevi pompare ma non veniva fuori nulla, a meno che tu non gli buttassi dentro un po' d'acqua. E così succede nella nostra vita, quando Dio ci mette dentro è come se ci accendesse un fuoco, come se ci desse quella possibilità di accensione da dentro. E quando questo avviene cominciamo a pompare ancora. L'abbiamo ricevuto forse solo un bicchiere d'acqua da un fratello, da una sorella, e tu sei capace di dare questo bicchiere d'acqua perché tu l'hai ricevuto e tu ce l'hai dentro. E allora quando tu glielo dai e lui comincia a pompare, a cercare nella presenza di Dio quella vera sorgente. Perché finché tu vieni a bere da me avrai sempre sete, ma se tu vai da Gesù, io ti do il primo bicchiere, ma il secondo sarai tu a darlo a qualcun altro, perché ci sarà la capacità di pompare, di continuare a pompare. Da dentro di te viene questo fiume di acqua viva. Questo fa la differenza. E tu sei capace di fare questo anche per gli altri. Vedete, il regno di Dio non è come il regno degli uomini. Il regno di Dio si trasmette nel cuore. E quando tu dal tuo cuore gli dai quel bicchiere d'acqua al tuo fratello, a tua sorella, a chi si è inaridito, perché nella vita ci si inaridisce, e queste fontane si seccano, queste pompe si seccano, e si seccano tutte le guarnizioni, tu vai a pompare e non viene fuori niente, fa solo... e non viene fuori niente. E dice, ma questa la chiamano fontana? E tanti cristiani sono così, sono inariditi, sono seccati, e quando tu gli vai attorno, niccano da tutte le parti. Ma se solo tu gli riversi un bicchiere d'acqua, loro ritrovano la capacità di pescare quell'acqua dalla profondità, dalla presenza di Dio che tu trovi nella tua preghiera, nel tuo rapporto personale con Dio, nella tua comunione personale con Dio, perché questa realtà è qualcosa che Dio fa dentro di te. Ebbene, noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia da Dio e non da noi. È così che a Dio vogliamo dare tutta la lode, tutta la gloria, e questo fatto ci chiama a vivere insieme, perché se io mi inaridisco, se io mi secco, ci sei tu che mi puoi dare un bicchiere d'acqua e mi puoi riattivare. È come il fuoco che si spegne e ha bisogno della scintilla di quello che è vicino, perché ognuno di noi da solo possiamo correre il rischio di spegnerci. A volte le prove della vita, le difficoltà della vita ci inaridiscono, ci spengono. Abbiamo avuto queste testimonianze, se vogliamo anche così dolorose della nostra vita, ma questa è la verità. Non ci stiamo raccontando un Vangelo dove tutto va bene per forza, perché hai creduto nel Signore, quindi non puoi avere dei guai. No, non è questo che Gesù ci ha detto. Dice, voi avrete tribolazione, ma io sono con voi. E questa è la verità che accompagna il cristiano. Il cristiano non è che non ha dei guai, ce li ha. Ma c'è Gesù con lui. E non c'è solo Gesù in maniera teorica, spirituale, ma c'è Gesù anche insieme attraverso i fratelli, che ogni giorno puoi incontrare e puoi ricevere quel bicchiere d'acqua, ma anche puoi dare quel bicchiere d'acqua. Perché Gesù dice che un bicchiere d'acqua fresca avrà sempre la sua ricompensa? Perché ogni cosa buona viene ricordata agli occhi di Dio, perché ogni volta che tu hai una buona parola, un aiuto, un incoraggiamento, questa cosa viene scritta. È importante. Quante volte con una parola detta bene al posto giusto riattiviamo la vita dei nostri fratelli? L'avete già vissuto. Non lo vivo solo io perché faccio il pastore, lo vivete anche voi. Perché lo stesso spirito che Dio ha messo dentro di me ce l'ha messo dentro di voi. E ogni volta che voi avete il coraggio di prendere sul telefono e telefonare a quella persona che vi sembra in difficoltà o che sentite nel cuore di doverla incoraggiare, avviene questo miracolo. Una nuova pompa viene riattivata e l'acqua ricomincia a fluire là da dove non veniva più. Erano solo rumori inutili e fastidiosi. A volte alcuni fratelli sono così inariditi e quando troviamo un fratello o una sorella così inaridita, preoccupiamoci di dargli l'acqua necessaria perché possa riattivare la sua pompa di grazia e possa pompare in questa maniera dalla presenza di Dio tutta l'acqua di cui ha bisogno, perché fonti d'acqua viva, dice, sgorgeranno dal vostro cuore, dal vostro petto. Questa parola che ho voluto condividere non era proprio il messaggio che volevo condividere con voi questa mattina, però ho sentito la necessità di condividere questo aspetto della parola del Signore. Più avanti, nello stesso capitolo, nel verso 16 della seconda Corinzi, dice: perciò non ci perdiamo d'animo, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione è solo per un momento e produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, mentre quelle che non si vedono sono eterne. Vorrei focalizzare la nostra attenzione su questo fatto. Le cose che si vedono sono solo per un tempo, quelle che non si vedono sono eterne. Come dire, tu vedi il mio vaso di terra e dici è fragile, anche un po' rotto, perde. Ma quelle che non si vedono, la grazia di Dio che è nascosta dentro, la tua fede in Gesù Cristo, è qualcosa di talmente personale, talmente intimo, talmente tuo, che non si vede e delle volte fai perfino fatica a parlarne. Ma pure questa realtà nascosta è destinata ad essere eterna. Mentre il tuo involucro, la tua religione, la tua religiosità, il tuo essere evangelico anziché cattolico o ortodosso, che altro sia, questo è l'involucro esterno che lascia il tempo che trova, ma questo sparirà. Davanti a Dio non ci sono i cattolici o gli evangelici, ma c'è i suoi figli. Questa realtà nascosta dentro. Ebbene, questa realtà nascosta dentro, dice, eterna. Le cose che si vedono sono solo per un tempo e non disprezziamo le cose che si vedono. Ringraziamo Dio che ci ha fatto nascere in questo paese, ci ha fatto crescere, ci dà la possibilità di vivere, ma consideriamo l'importanza che hanno le cose nascoste, cioè la mia relazione con Dio, il mio amore per Dio, ma anche il mio amore per le persone. Queste sono le cose che sono nascoste e che durano per sempre. E diamo a Dio la gloria che ha rifornito ognuno di noi di quella capacità di amare, di vivere, di soffrire e di non scoraggiarci e di non isolarci quando siamo in difficoltà. Non ci perdiamo d'animo, dice l'Apostolo, ma anche se il nostro uomo esterno si disfa, non ci perdiamo d'animo, anche se i capelli diventano bianchi oppure casomai li perdiamo proprio. Non ci perdiamo d'animo, anche se vediamo che la nostra pelle non è più morbida come quella di una volta. Non ci perdiamo d'animo, anche se la nostra energia non è più quella di una volta. Com'è? Facciamo i conti con la vita che avanza. Fino a una certa età si cresce, si diventa sempre più forti, sempre più... Ma poi c'è un declino. Non lo vogliamo ammettere, ma c'è. E allora non ci perdiamo d'animo, dice l'Apostolo. E affrontiamo la vita riorganizzandoci anche con le nuove capacità che abbiamo. È importante nella vita imparare a riorganizzarci. Non possiamo andare sempre in crescendo. La nostra vita fisica ha dei limiti. E se prima ne siamo consapevoli, meglio è. E quindi prima ne siamo consapevoli, prima ci organizziamo e ci riorganizziamo, la vita con l'aiuto, con la sapienza del Signore. E così non avremo vissuto in vano, volendo dimostrare quello che non siamo. Ogni uomo, ogni donna, andando avanti negli anni, invecchia. E se è intelligente, usa l'esperienza. E se invece vuole apparire quel che non è, ok, farà molta più fatica. Ma questo è un dettaglio. Ma non ci perdiamo d'animo. Se anche il nostro uomo esterno si disfa, Dio ha preparato una casa. Diamo a Lui la lode e la gloria. E vi porto in un'altra parola nella lettera agli Ebrei. Questa parola aveva accennata Maura domenica scorsa. E giovedì, mercoledì, mentre eravamo qui per pregare insieme, l'abbiamo riscoperta. E nel capitolo 12 degli Ebrei, al verso 28 dice: perciò ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante il quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Continuate nell'amore fraterno, non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandolo hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste in compagni di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi siete nel corpo. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi può fare l'uomo? Ricevendo il regno che non può essere scosso. La nostra vita viene scossa, la nostra vita viene a volte veramente, a volte frantumata, a volte rotta proprio. Eppure il regno di Dio nella nostra vita è un regno che non può essere scosso, non può essere rimosso, non può essere portato via. Questa è la meravigliosa grazia di Dio, qualcosa che Dio ha messo dentro di noi, che niente, nessuno può separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Amen? Capite che questa semplice parola, ricevendo un regno che non può essere scosso. Oggi dove tutti i regni, tutti i regnanti, ogni cosa viene scossa, ogni cosa viene rimossa, ogni cosa dopo un po' ci accorgiamo che è inutile e che comunque non è quello che diceva di essere. Mentre chi riceve Gesù nella sua vita riceve una realtà che non può essere smossa. Chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna. Questa eternità che Dio mette dentro di noi è una realtà che non può essere scossa, non può essere rimossa. Ci credi? Credete voi questo? Credete che questa realtà davvero non può essere rimosso? Perché? Perché è Gesù che me lo dice. È Gesù che dice: chi crede in me ha vita eterna. Non sta dicendo: chi crede in me avrà una vita migliore. Dice: no, riceverà un tipo di vita completamente diverso. Non sarà migliorata la tua vita, no? Il tuo vaso sarà sempre un vaso di terra, ma è il contenuto del tuo vaso che è completamente cambiato. Perché il contenuto è un contenuto eterno, ricevendo un regno che non può essere scosso. Abbiamo bisogno di essere consapevoli di questo e ricevere questo dono, ricevere questo regno e direi accogliere questo regno, perché un regno va accolto il re. È solo accogliendo il re che io accolgo il regno. Non so se mi spiego. È accogliendo Gesù come re nella mia vita che il suo regno viene e la sua volontà viene fatta. Ci siete? È chiaro il concetto? Perché io non posso ricevere un regno senza il suo relativo re. Esiste un regno perché esiste un re. E se io sono d'accordo col re, faccio entrare il re in casa mia non entra solo il re, entra il suo regno e la sua giustizia. Quando noi preghiamo e diciamo Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. È vero che noi evangelici non la diciamo, ripetiamo regolarmente questa preghiera, però siamo ben consapevoli che è il modo di pregare che Gesù ci ha insegnato. E quindi questa realtà, venga il tuo regno, questo regno che non può essere scosso, come possiamo accoglierlo se non ricevendo Gesù nella nostra vita? È Gesù nella nostra vita che è l'espressione di questo regno. E quindi ricevendo questo regno, ricevendo Gesù nella nostra vita, riceviamo qualcosa che non ci può essere più portato via. Il nostro vaso si può rompere, la nostra tenda si può disfare, le nostre aspettative possono cambiare, il nostro prospettiva per il futuro può essere cambiata, ma chi riceve me, dice Gesù, riceve vita e vita eterna. Il pensiero dell'eternità è nelle parole di Gesù. Gesù ci porta a una relazione con l'eternità. Il suo regno è un regno eterno. Le sue parole sono parole eterne. È 2000 anni che predichiamo il Vangelo in questa terra e ancora oggi chiunque crede riceve vita. Chiunque crede riceve lo stesso tipo di vita di Dio. Ancora oggi, se credi, la tua vita può cambiare, ma può cambiare da dentro. Il vaso esterno può sembrare la stessa cosa, ma è quello che esce dentro che è cambiato. Prima eri pieni di odio, di invidia, di gelosia, di amarezza, di cattiveria, di adulterio, di fornicazione. Bene, Dio ha messo dentro di te la sua presenza. E tutte queste schifezze se ne vanno nel nome potente di Gesù. Questa è la realtà del regno di Dio. Ma io c'ho ancora. Stai nella presenza del Signore. Lasciati riempire, continua a pompare quell'acqua viva da dentro il tuo cuore. Lasciati riempire, lasciati traboccare. Perché questo regno che Dio mette dentro di noi è un regno che non può essere scosso. E quindi questo cambia il nostro atteggiamento. Molti di noi che si sono sempre lamentati affrontano la vita in maniera diversa. E qua ce lo dice. Mostriamo gratitudine. Alleluia. Che ve ne pare? È corretto mostrare gratitudine verso Dio? E perché mai, nonostante che siamo figli di Dio, nonostante che crediamo in Lui, ci è così difficile dirgli grazie ogni giorno in qualsiasi situazione? Mostriamo gratitudine. Siamo stati abituati al lamento, al disprezzo, al dire continuamente mi vuole questo, mi vuole quello, senza apprezzare quello che abbiamo. La parola del Signore ci ricorda e ci dice mostriamo gratitudine. Questo regno lo riceviamo? Riceviamo questo re nella nostra vita? Bene, dice mostriamo gratitudine. Mediante la quale serviamo Dio. Attraverso questa gratitudine, questa riconoscenza che è nei nostri cuori, serviamo Dio. È un modo per servire Dio. Qualcuno ogni tanto mi dice, ma come faccio a servire Dio? Intanto comincia a ringraziare. Comincia a cambiare il tuo atteggiamento mentale. Anziché continuare a chiedere e a imprecare perché questo o quello non avviene, ebbene, questo regno che non può essere scosso è stato messo dentro di te e allora comincia a ringraziare. E Cristo, in questo è il tuo modo di servire Dio, in modo accettevole, dice con riverenza e con timore, con rispetto nei confronti di Dio. A volte diciamo il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta, e poi si fermano a sole parole. No, non accontentiamoci di sole parole. Dio vuole regnare nella tua vita. E quando c'è Gesù, la festa è cominciata. La festa nella tua vita comincia tutte le volte che lasci Gesù. La festa è veramente iniziata quando vivi con Gesù. Anche i funerali venivano cambiati. Quando Gesù arrivava a un funerale, il funerale non si faceva più. Però quando Gesù era in un matrimonio, anche il vino, anche l'acqua diventava vino. Tutto diventava veramente bello. È così che la presenza di Gesù è buona per tutti. È buona per ogni occasione. Ebbene, riceviamo questo regno che non può essere scosso. E quindi cambiamo atteggiamento. Entriamo in una realtà di gratitudine. Ringraziare Dio. Essere felici di quello che abbiamo. Abbiamo letto queste parole anche prima. E qui ci dà una parola che non ci piace leggerla, perché dice, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Sento uno che dice amen, una voce profetica che dice amen. Dio è anche un fuoco consumante. Ma che significa? A noi non piace che Dio sia un fuoco consumante, però lui lo è lo stesso. E succede che chi fa la sua volontà è benedetto e abbeverato, e chi non la fa si consuma da solo. È come quella pompa che gira a secco. E più la meni e più raglia, ma non viene fuori nulla. E la nostra umanità senza Dio è così. E si consuma inutilmente. E se non vuoi consumare inutilmente la tua vita, fai pace con Dio. Fai entrare Gesù. Questo è vero per te che non conosci il Signore in maniera personale, e per te che l'hai chiesto già da tanti anni di venire nella tua vita, ma che comunque ti inaridisci per mancanza di comunione con Lui e per mancanza di comunione con la Chiesa. Non possiamo andare avanti da soli. Io ho bisogno di voi, di tutti voi, molto più di quello che voi possiate immaginare. Abbiamo tutti bisogno di Gesù, ma abbiamo bisogno dei fratelli. E così quando i fratelli ci danno quel goccio d'acqua in quel momento che non ne potevamo più, anziché continuare a gnicchiare, cominceremo a pompare acqua pulita. E saremo riconoscenti al Signore. E anziché brontolare di tutte le mille cose che non funzionano, cominceremo a dire grazie, perché Dio funziona nella nostra vita. E la sua sorgente si è di nuovo attivata dentro di noi. Gesù è la fonte della vita.